Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È proprio la nostra lezione in questo tempo che ci invita sempre all'inizio dell'Eucaristia a pensare a tutta l'umanità, ai grandi bisogni degli uomini.
Dal libro della Genesi, al capitolo 9, versetti dal 18 al termine. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japheth. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Japheth presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore. Allora disse: «Sì, maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli». E aggiunse: «Benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo. Dio dilati Japheth ed egli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo». Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni, poi morì. Parola di Dio.
Ecco, questo brano sembra un'intrusione voluta dall'autore nel filo del discorso. Dopo il diluvio si ricorda all'inizio del capitolo 10 la genealogia, cioè la lista dei discendenti di Noè. I tre figli vengono ricordati anche all'inizio di questo brano, forse proprio per poterlo inserire, ecco, nel corso del racconto. Ecco, vediamo insieme il significato di questa pagina.
Quando ero piccola avevo una Bibbia illustrata e questo racconto era, insomma, a questo racconto era dedicata una vignetta, diciamo, in cui si vedeva Cam, padre di Canaan, che racconta ai fratelli quello che ha visto ridendo, cioè rideva del padre. E questa cosa qui, questo input infantile mi è sempre rimasto, insomma, che sotto questa frase raccontò la cosa ai due fratelli, c'è una sorta di disprezzo, di irrisione per la debolezza del padre. Cioè, fa impressione che qui il problema non è che Noè si ubriaca e già c'è scoperto, ma che il figlio ride di lui, o comunque lo disprezza, o con leggerezza ne parla agli altri. Anche qui c'è una sorta di fuga in avanti rispetto a quelle che saranno le leggi del Levitico, cioè non scoprirai la nudità dei tuoi genitori o dei tuoi congiunti. Questa norma a me sembra sempre valida, non nel caso del più estremo, insomma, dell'incesto, ma proprio del coprire la debolezza dei propri genitori come precetto. È una cosa che va contro a tutta la nostra mentalità moderna, che invece uno deve andare a vedere cosa ha subito dai suoi genitori per capire se stesso. Invece qua c'è un insegnamento molto diverso. Vabbè, questo è un livello che forse il testo non vuole avere. La cosa che fa un po' impressione è che qua si vuole, come dire, trovare l'origine della predilezione del popolo semiti a svantaggio soprattutto di quelli che noi diremmo oggi africani, insomma, che sembrano quasi predestinati alla schiavitù.
Già il Siracide, al capitolo 3, conferma proprio questa cosa, che dice non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore di tuo padre non è gloria per te. Qui già si conferma un po' quello che è stato detto. E invece ricoprire la nudità, c'è cioè una nota in una Bibbia, è un atto invece di giustizia e di misericordia. È molto bello anche questo, un atto di misericordia, sì, di giustizia non ho capito perché, comunque credo che sia proprio questo, insomma. E al versetto 25 questa maledizione che cade sul figlio di Cana, non so che cosa può significare, cioè Cana poi è l'antenato dei Cananei, quindi sappiamo, viene stigmatizzata proprio l'immoralità, l'impudicizia dei costumi di questi cananei. Il paese di Cam lo sappiamo anche nella scrittura come viene definito. Ecco. Invece il versetto 26 è molto bello. Invece benedetto il Signore Dio di Sem. Ecco. Non si celebra la grandezza di Sem, perché di per sé, ma loda il Dio di Sem. Sem è superiore, sì, ai fratelli, ma non si fonda su una prerogativa umana. Ecco, il bene di Sem è il Dio di Abramo, in certo senso, perché Abramo poi, è nato da Sem. La terza sottolineatura, il versetto 27, mi è piaciuto molto perché ho trovato un parallelo proprio su questo testo, i Romani 9:4. Ma cosa vorrà dire? Ecco, la patristica si muove un po' così. Dunque, Jafet dimora nelle tende di Sem. Quindi dalla discendenza di Jafet sarebbero popolate le isole delle genti. Lo vediamo poi proprio domani che, da lì, Sem da Jafet si generano le genti, tutte le genti un giorno nella fede dimoreranno nelle tende di Sem. È molto bello. Cosa vuol dire? Che appunto avranno i privilegi di Israele, queste tende di Sem. Allora l'ho collegato un po' a questa linea, cioè Israele possiede l'adozione, la gloria, le promesse, i patriarchi, le alleanze, la legge. E ecco, questo è il destino poi delle genti che in un atto di fede entrano nelle tende di Sem.
E siamo agli inizi di una nuova umanità la discendenza di Noè. E ci sono tre situazioni nuove che non si erano mai date, verificate, e che sono l'ebbrezza, l'ubriacatura, e cioè la perdita del controllo della mente, delle proprie intenzioni, della propria incapacità di scegliere. Poi c'è l'altra situazione, che anche questa è nuova, che è quella dell'immoralità sessuale, procurata dal figlio minore di Cam, che è Canaan. E la terza situazione nuova è la maledizione pronunciata da Noè. Fa molto pensare, perché sono situazioni nuove, ma che hanno degli effetti devastanti e duraturi, ecco, sulla propria convivenza sociale, familiare, eccetera. E fa molto pensare questo.
Anche a me questa benedizione e maledizione mi ha fatto pensare molto. Hanno queste benedizioni di patriarchi, hanno quasi un valore divino, cioè sono di un'importanza fondamentale nella storia della Bibbia.
Ma una parola ancora su queste benedizioni e soprattutto su questa maledizione, che certamente, come è stato detto, hanno un peso fortissimo. Però io non riesco a togliermi dalla testa che il capitolo inizia con Dio benedisse Noè e i suoi figli. Ecco, mi sembra così. Le metto assieme, eccoci. C'è una benedizione divina che mi pare possa, che copra tutto. Comunque, questa è una cosa. L'altra, però, di questo testo non riesco a non vedere, non dico solo, ma quasi solo, il peso che ha avuto nella storia. Cioè, due infamie dell'umanità, che sono lo schiavismo e il riconoscimento come reale e giustificabile della divisione in razze, nascono da queste poche righe. E come diceva un bellissimo film di quando eravamo giovani, da questa fumosa leggenda ne è derivato fiumi di sangue e di violenza.
Dunque, il sostantivo Cana, la regione di Cana, designa a partire dal secolo XVI, cioè 1500 anni avanti Cristo, designa le popolazioni urbane che erano dedite al commercio lungo la costa mediterranea. Naturalmente potevano ricoprire, oltre la terra di Canaan, anche spingersi più a nord verso il Libano. Alcuni ricollegano Canaan a Cam, come è già stato accennato, ricollegano Canaan a Cam, figlio di Noè. E con questo nome, naturalmente, veniva disegnato anticamente anche l'Egitto, che veniva chiamato con il nome di Chemi. L'Egitto, inoltre, lo troviamo presente in questa regione perché esercitò il suo dominio sulla terra di Canaan e nelle vicine e nelle sue circostanze, a partire dal secolo XVI fino al secolo XII, quasi 400 anni di dominio. E le varie tradizioni scritturistiche che ricollegano, diciamo, tutti i popoli a loro conosciuti, li ricollegano ai tre gruppi di Sem, Cam e di Afet. In questo modo, dice la scrittura, tutte le nazioni della terra avranno parte alla benedizione promessa da Dio, ma benedizioni Dio ne ha date alcune. La prima l'ha data ad Adamo ed Eva all'inizio della creazione, poi la seconda l'ha data a Noè quando darà inizio alla nuova creazione, ma quella solenne, quella che più conta, è la benedizione data da Dio ad Abramo, padre naturalmente, definito padre di tutte le genti. Secondo queste tradizioni scritturistiche, appartengono alla stirpe di Afet alcune popolazioni, siamo nei luoghi, nelle regioni più svariate. Abbiamo i Cimberi, derivanti da Afet, popolo dell'Asia minore e orientale, gli abitanti della Lidia, i Medi, i Greci della Ionia e alcuni popoli vicino al Mar Morto, che forse vengono ritenuti, questo popolo, gli antichi Etruschi, provenienti appunto da questa zona del Mar Nero. Poi abbiamo, diciamo, gli Sciti, l'isola di Cipro, anche la Spagna viene fatta risalire alla razza di Iafe.
Anche una parola su questa benedizione, maledizione, nel senso appunto che questo commento parallelo che seguo di Giubilei ha un grande ciclo su Noè e lo conclude, con questa richiesta di Noè a Dio di essere liberati da questi spiriti, famosi spiriti che aggrediscono gli uomini, e Dio accetta questa preghiera di Mosè, che è quella finale, e in questo modo la figura di Noè nei Giubilei, ecco, termina con una preghiera, con una intercessione che viene accolta da Dio e non con una maledizione che pure è riportata prima. Quindi non so, forse anche l'autore dei Giubilei ha colto, come posso dire, il peso, la rilevanza di questa maledizione, non l'ha messa come ultimo atto della sua vita.
Io faccio due notazioni. Una su Noè, cioè mi sembra che questo giusto, no? Tanto giusto che è stato salvato solo lui e grazie a lui la famiglia, con questo episodio, forse con questo episodio forse è una figura che è un pochino così, dico, non so come, c'è un po' un neo, ecco, non è detto esplicitamente, però mi sembra che, cioè, se non ci fosse questo episodio, così la figura di Noè emergerebbe molto di più e sarebbe limpida, ecco, qui un po', ecco, questo è solo così, mi sembrava. L'altra cosa, a me è piaciuto moltissimo l'idea di questi due figli di coprirlo in modo tale da non vederne la nudità. Cioè mi sembra che per un certo verso richiami, ecco, quello che Dio ha fatto ad Adamo ed Eva quando ha ricoperto la loro nudità. Cioè mi sembra, non so se ci sia un richiamo voluto, certamente che come dire, la vergogna, le parti vergognose, la nudità è ripresa, è detta là ed è ripresa qua. E quindi mi sembra che sia volutamente un atto, direi, di misericordia in qualche modo, e forse appunto ha anche delle aperture ampie, anche spirituali, cioè questo ricoprire la nudità del padre, dei fratelli, mi sembra che possa portare molto avanti, ecco.
Mi pare che ci sia dietro il problema della terra e della cacciata, secondo il racconto secondo il Deuteronomio, poi il libro di Giosuè, della cacciata delle nazioni cananee. E per le quali ci sono diverse giustificazioni, e Dio ha dovuto attendere, Israele ha dovuto attendere che il loro peccato fosse colmo, e quindi si cercano delle ragioni, diciamo, ecco, per si forniscono delle ragioni per questa per questo perché la terra è la terra di Canaan sempre, la terra è la terra di Canaan, e viene data, viene tolta alle nazioni cananee, viene data a Israele, e questo è una decisione di Dio che si fa risalire a prima, le promesse dei patriarchi, quindi non è un'usurpazione, ma nonostante questo non è un atto arbitrario, sembra complessivamente nel Pentateuco, perché queste nazioni hanno abitudini inveterate che superano il limite consentito da quello che noi chiamiamo la legge naturale. Ecco, quindi mi sembra che ci sia un legame con questo problema in questo testo, e con, in modo specifico con Levitico 18, che è l'elenco dei tabù assolutamente proibiti, quelli che nella scrittura si chiamano abominio, un abominio, sono i tabù familiari, tu non puoi, sono i rapporti di onore e di rispetto nel clan familiare. Non andiamo adesso sul piano sociologico, che sarebbe anche molto utile, nel senso che questi tabù sono fondamentali in una società in cui tutti vivono insieme, no? Tutti vivono insieme, cioè ci si sposa e la sposa è in mezzo ai fratelli, vivono insieme, quindi cioè, i tabù sono fondamentali, altrimenti l'ordine ecco, sociale e morale del clan si rompe completamente. Se non si rispettano questi che non sono presentati solo come dei peccati, ma come dei limiti invalicabili. Non puoi avere rapporti con la tua cognata, non puoi, è un abominio, e così via. Ci sono tutti questi. Il Levitico 18 è proprio introdotto in questo modo, è introdotto dicendo: voi non farete come fanno gli egiziani, per i quali siete stati, e come fanno i cananei. Ecco, non farete così, c'è l'elenco. Quindi i cananei sono, guardate che adesso non voglio, queste nazioni cananee non sono mai esistite probabilmente, cioè noi dobbiamo partire dalla fine, dai testi dopo per capire la Genesi, ecco, e quello che vuol dire l'autore. Sono popolazioni che forse non sono mai esistite, ecco, probabilmente, e che sono famose, sono, diciamo, sono state poi cancellate, ed è facile dimostrare che una nazione è stata cancellata, no? Che erano in questa terra, dal momento che non è mai esistita. Una nazione che non è mai esistita, dopo 1000 anni si può dire che Dio l'ha cancellata facilmente, perché non ci sono più tracce, e difatti non esistono più gli Ibiti, Gebusei, Cananei, eccetera. Comunque c'è questo problema, ecco, anche dell'interpretazione dei testi successivi, però mi sembra che qui questo rapporto fra questo testo e, da un lato, questo testo con il problema delle nazioni cananee, lo riscontrate immediatamente all'inizio di questo brano, al versetto 18, ha bisogno di dire che questi sono, di ripetere che i figli che escono dall'arca sono Sem, Cam e Yafet, ma aggiunge che Canaan è il figlio di perché? Che c'entra? Notate che Canaan non è, cioè, non è un, è presentato come una persona, ma Canaan, tutti questi nomi sono rappresentanti di linee o di nazioni. Perché aggiungere immediatamente fuori contesto che Cam è il padre di Canaan? Come a dire, ciò di cui si parla qui, ciò che viene detto qui di Cam e di quello che fa, riguarda i cananei, compreso il fatto della maledizione, cioè sono queste opere che producono la maledizione. Naturalmente la scrittura presenta questa maledizione, ha avuto un effetto, ecco, ma non credo che voglia dire che i cananei sono stati cacciati per colpa di quello che fece Cam, ecco, senza loro colpa. Rovescerei il discorso, cioè qui l'autore mette, è molto importante, mette un giudizio negativo di Noè su uno dei suoi figli per l'azione che ha fatto, che qui sembra soltanto che abbia visto, non si dice, poi ci sono tantissime spiegazioni, però queste spiegazioni sono interessanti perché non sembra sufficiente, semplicemente visto la nudità del padre, e quindi si dicono cose orrende, si dicono cose molto gravi, ecco, nei Midrashim. È ancora più significativo, la scrittura qui non vuole entrare in questo e probabilmente non è d'accordo. Non è detto che voglia dire che ha fatto, diciamo, azioni abominevoli col padre ubriaco e scoperto. No, l'ha visto e l'ha disprezzato. Ne ha parlato i fratelli con disprezzo. E i fratelli, difatti, tutto il brano è centrato su questo. I fratelli vanno all'indietro, eccetera, e si conclude dicendo e non videro la nudità del loro padre. Questo è quello che interessa qui. Io credo che sia collegato con il comportamento, cioè con ciò che Israele nella tradizione ritiene che i cananei hanno un comportamento che è un comportamento che li ha cacciati dalla terra, cosa che succederà anche a Israele. Anche Israele verrà cacciato dalla terra. E quindi, cioè, voglio dire, non fate come loro, ecco perché altrimenti questo abbiamo nella... Ecco, qui mi sembra che ci sia un rapporto importante con... Poi ci sono le benedizioni, sì, di Sem e di Yafet. L'autore sa che è benedetto Adonai, ecco, il Dio di Sem, è un'espressione unica, sarebbe il Dio di Israele. Benedetto Adonai è il Dio di Israele, qui diventa il Dio di Sem. Ecco, una specie di anticipo anche questo. Sì, quello che dicono i padri, sono stati ricordati, adesso non vorrei azzardare, ecco che Yafet abita nelle tende di Sem. Sì, è molto bello per noi, però i padri lo dicono per dire che Israele è stato cacciato via. Noi abbiamo sostituito, c'è la famosa teologia della sostituzione, ecco, abbiamo sostituito, loro lo dicono in questo senso, quasi sicuramente ci metterei la mano, ecco. Ecco, ancora, preghiamo, offriamo l'Eucarestia per tutta l'umanità, tutti i suoi bisogni oggi, tutti i suoi dolori, i suoi problemi, preghiamo e diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per l'unità tra tutte le Chiese. Tutte le confessioni, anche in vista della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Preghiamo. E come già fatto, mettiamo davanti agli occhi di Dio tutta l'umanità più sofferente e quanti sono sotto il giogo della schiavitù, di ogni genere di schiavitù, quanto sono privi di lavoro, di cibo, di istruzione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre e chiediamo luce per quanti governano. perché nel loro esercizio si muovano secondo giustizia e per il bene soprattutto degli ultimi. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti i bambini del mondo, per quanti sono più violati, per quanti sono più soli, non amati. Preghiamo. Preghiamo sempre per chi ci chiede un ricordo nella preghiera. Presentiamo al Signore tutti gli ammalati. Preghiamo sempre per Patrizia, per la Gabriella Guidicini e tutti gli altri ammalati che ci sono più vicini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre anche per tutta la nostra comunità, in tutte le nostre sedi. Preghiamo qui per la sede di Oliveto, per la collaborazione con Lanfranco, per tutto quello che ci sta davanti. Preghiamo sempre anche per le sorelle Bonifati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Oggi c'è il ricordo della mamma di Sergio Rimondi. Mi ha ricordato il padre, ricordiamo oggi la sua mamma. Preghiamo.
È anche l'anniversario della morte di Graziano, il papà di Stefano Girotti. Per lui, per Francesca oramai in cielo con il suo sposo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Una preghiera anche per quanti sono malati di malattie psichiatriche che in questi tempi così di pandemia si sono particolarmente accentuate. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i problemi legati al razzismo, che anche se ci sembra di essere immuni da questo, in realtà questo sentimento si insinua un po' sempre in tutti noi. Preghiamo per tutti i migranti, specialmente quelli che vengono dall'Africa, per tutte le rotte così sventurate e sciagurate nel Mediterraneo. Preghiamo per i politici perché abbiano timore di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per il rapporto fra le generazioni, per il senso della paternità, della maternità nel nostro mondo, per il rispetto e l'onore dovuto ai genitori. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per i nostri ammalati ricordiamo sempre anche la Gabriella, Patrizia, ricordiamo Tonino, gli altri ammalati che ci sono raccomandati. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere e guarda con bontà a tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore.